carissimi, ho nel cuore i drammi di tanti fratelli, sorelle, soprattutto bambini che muoiono nelle guerre, quante, e purtroppo vediamo anche su internet, in televisione, davvero è in corso questa terza guerra mondiale, come dice Papa Francesco, ma anche le fatiche, i drammi del fuggire, del rifiuto, degli interessi assurdi, le fatiche e i drammi di tanti che vengono a confidarsi, a chiedere speranza, a chiedere perdono, a chiedere di ripartire, ma anche la splendida meditazione teatrale di Lucilla Giannoni sulla Pacem in Terris, a cui ho potuto assistere nella chiesa di San Lorenzo venerdì scorso, questioni che interrogano ciascuno di noi, la nostra responsabilità, la nostra possibilità di fare qualcosa. Penso anche ai preparativi per la veglia missionaria che si terrà qui in Sant'Eustorgio, a quanto fermento di missioni c'è in tutta la diocesi e non solo. Penso ai momenti conclusivi del sinodo sulla famiglia, alle domande sul senso della storia che stiamo vivendo. Sempre più forte avverto il desiderio di chiedere al Signore: ma tu cosa ci dici nel tuo Vangelo per affrontare questo momento storico? Le ultime parole di Gesù: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose, che abbiamo ascoltato la volta scorsa, sembravano una negazione, ma poi abbiamo compreso che Gesù voleva richiamarci al fatto che occorre credere per poter capire. Ora, proseguendo nella lettura, darei questo titolo a quanto il Signore mi pare ci dica oggi: l'inarrestabile vittoria del disegno di Dio. È il Vangelo di Marco, al capitolo 12, i primi 12 versetti. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Gesù non abbandona i suoi oppositori. Al versetto 27 del capitolo precedente, capitolo 11, si diceva: i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Con loro, con quelli di fuori, usa le parabole che custodiscono la verità che uno non è ancora disposto ad accogliere, fino a quando sarà in grado di aprire il cuore. Quella che abbiamo ascoltato è la parabola più sviluppata ed è molto importante. Gesù in fondo qui svela la sua identità e il senso della sua missione, è una grossa rivelazione. In questa parabola potremmo notare tre tensioni: una tensione tra il padrone e i contadini, una tra i servi che il padrone manda e il figlio, e una tra diversi atteggiamenti del padrone. La tensione tra il padrone e i contadini. Il padrone parla per primo e anche per ultimo. A lui l'iniziativa di piantare la vigna, di mandare i servi, di punire i contadini. Come dire che la storia è nelle sue mani. È chiaro, sono le mani di Dio. E si mettono in evidenza sia l'ostinazione del padrone nel continuare a mandare servi, sia quella dei contadini nel continuare a rifiutare di dare i frutti. A chi si riferisce questa storia? Certamente il riferimento a Isaia, al capitolo 5 di Isaia, mostra che si tratta della storia tra Dio e il suo popolo. I servi sono rifiutati unicamente perché inviati da Dio, perché sono i portavoce delle sue esigenze, cioè che si produca giustizia. Poi c'è la tensione tra i servi e il figlio. Le due missioni, quella dei servi e quella del figlio, sono ben distinte. L'invio del figlio è collegato a una riflessione. Si parla di questo ragionamento che fa il padrone, cioè alla fine Dio, dove si dice avranno rispetto per mio figlio. E c'è anche la riflessione dei contadini, di cui non si era parlato prima, anche loro prima di reagire riflettono. È il di più della persona che rende nuovo, rende unico l'evento. Per il padre è il figlio amato, per i contadini è l'erede. La sua missione è l'ultima, come dice la lettera agli ebrei proprio iniziando, come dice San Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 4, versetto 4, quando venne la pienezza del tempo. E insieme però il mandante è lo stesso, il compito è lo stesso, i contadini sono gli stessi, il destino degli inviati è lo stesso. C'è una continuità e una novità. Dio ha mandato il figlio, non solo dei profeti, e il popolo ha rifiutato non solo dei profeti, ma proprio il figlio. E poi c'è una tensione tra gli atteggiamenti del padrone, fedeltà e giudizio. Il padrone è paziente, è ostinato fino a mandare il figlio amato, spera fino all'ultimo, eppure non può accettare che la violenza dei contadini abbia l'ultima parola. Per Isaia capitolo 5, il giudizio di Dio è l'abbandono. Dio abbandona la sua vigna. Per la parabola che abbiamo ascoltato da Gesù ora, si dice che il giudizio è che verrà il padrone e ricomincerà con altri. Il giudizio di Dio è la croce, che è il compimento, la realizzazione, finalmente un uomo che dà frutto, che produce i frutti sperati. La croce è l'amore di Dio paziente, fino a che punto è paziente? E la croce è l'amore di Dio vincente, fino dentro il male più radicale, capace di tirar fuori bene perfino dal male. La croce è l'amore di Dio nella verità. A chi vuole rubargli l'eredità, la vita, Gesù la regalerà. ma a condizione che apra il cuore. Così avverrà col buon ladrone, così dice lui stesso: sto alla porta e busso. La croce non è la fine delle contraddizioni della storia. Dice che il Messia si pone al centro delle contraddizioni e da qui illumina tutto. Il Signore tiene in seria considerazione la libertà dell'uomo e proprio la fedeltà, la vittoria sicura del Signore permette la nostra responsabilità. L'ultima parola di Dio non è una minaccia, ma è la speranza contenuta in quella citazione del Salmo 118 al versetto 22. L'intervento di Dio solidale con il suo profeta, la pietra scartata viene usata, viene valorizzata. Gesù muore fuori della città sulla croce con su di sé la maledizione, eppure è pietra angolare. Qua è evidentissimo il contrasto tra la logica di Dio, che porta fino in fondo e vince, e la logica del mondo. Anche se, e notiamo che qui sembra che il contrasto, più che tra Dio e il mondo, è tra Dio e il suo popolo. Gesù annuncia il senso vittorioso di quanto vivrà tre giorni dopo la sua morte in croce. È una vittoria. Gesù ci dice che pur nelle fatiche, nelle contraddizioni della storia, lui resta fedele, lui resta vincitore, ma sempre con lo stile della croce, con un amore che porta ai frutti che rimangono, come diceva in Giovanni capitolo 15 versetto 16, sempre nel rispetto della libertà e della verità. Sono le colonne su cui si costruisce la pace. Giovanni 23 elencava queste quattro pilastri della pace: la verità, la giustizia, l'amore e la libertà. La pace, cioè la possibilità della convivenza umana, cioè la via per costruire l'uomo intero, come dice la parola Shalom, l'ecologia integrale, come dice Papa Francesco nella sua enciclica. L'Eucaristia dice la necessità che abbiamo del Signore per riuscire a vivere con questa logica dentro le contraddizioni del mondo. L'Eucaristia dice allora a noi che possiamo assumerci la responsabilità della nostra missione, della nostra vita in mezzo al mondo. Aggiungo, come siamo abituati, alcune domande. Guardando alla storia di oggi, colgo solo i problemi, i drammi, o anche tanti fatti belli evangelici che sono segno della vittoria di Dio? Penso a Malala, quella ragazza che ha vinto il Nobel per la pace nel 2014 a 17 anni, che è stata fucilata, presa a fucilate e poi è scampata, perché aveva deciso di studiare. La forza della cultura, la forza di un'umanità autentica. Penso a tanti fatti belli, evangelici, tra noi ogni giorno. Una seconda domanda: davanti alle contraddizioni della storia, della mia vicenda, mi è capitato di lasciarmi tentare da logiche diverse da quella di Gesù, come la violenza, l'esclusione, la rinuncia? Come ho reagito quando me ne sono reso conto? E un'ultima: come possiamo insieme aiutarci a guardare le vicende di oggi in modo più evangelico, anche se non vediamo subito tutte le soluzioni? Il sinodo, che significa camminare insieme, sia per noi un segno dello stile del cristiano di vivere e di affrontare i problemi con la luce della parola di Dio e con la forza dell'Eucaristia. Buon cammino insieme.